Professore, la tecnica, diciamo, e la definizione di hate speech, non possiamo dire che non l'abbiamo vista arrivare, l'abbiamo vista arrivare questa modalità e questa tecnica.
Certo che l'abbiamo vista arrivare non da poco, non negli ultimi mesi, da anni. Le prime definizioni di hate speech risalgono addirittura agli anni 90 e prima si usavano altri modi per illustrare il fenomeno. E cioè, secondo la definizione, una delle definizioni più attuali, dataci dal Consiglio d'Europa, dalle raccomandazioni del 2022, hate speech si intende come tutte le forme di espressione che diffondono, promuovono, incitano e giustificano la violenza o l'odio e anche la discriminazione contro una persona o un gruppo di persone in ragione di alcune loro caratteristiche personali, tra cui per esempio il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità, la disabilità, il sesso, eccetera. Allora, le definizioni ce l'abbiamo, non da oggi. Da almeno una ventina d'anni cerchiamo di ragionare intorno a che cosa sia il discorso d'odio o hate speech per dirla all'inglese. Alcuni preferiscono l'espressione linguaggio estremo, linguaggio d'odio ci mette anche in difficoltà quando dobbiamo capire che cosa sia l'odio effettivamente, però sul piano linguistico gli strumenti li abbiamo, facciamo monitoraggi da anni anche grazie a soggetti come la rete nazionale di cui faccio parte, cerchiamo di capire come cambi l'hate speech nei social media, nel discorso pubblico, nel discorso politico, le espressioni che effettivamente attengono a queste definizioni, cioè altro che se l'abbiamo visto arrivare.
Partivo proprio da lì, professore, perché l'abbiamo vista arrivare, mi dà anche l'idea che a questo punto siamo quindi in una fase ulteriore, perché oggi siamo in una situazione in cui in Gran Bretagna possono manifestare oltre 100.000 persone in nome di quella discriminazione, perché di fatto questa è, che lei citava come una delle fondamenta dei discorsi d'odio, cioè in quel caso per esempio la dimensione razziale, eccetera, e sentirsi salutare da un personaggio come Elon Musk che dice: è ora di cambiare le cose, la sinistra è diventato il partito dell'odio, della violenza e dell'omicidio. È il ribaltamento e il controribaltamento, cioè forse siamo nella fase successiva in cui ormai bisogna dare per scontato il che cosa sono i discorsi d'odio, ma c'è un pressante bisogno di capire come gestirli e come contrastarli in qualche caso, come distinguere nella confusione.
Assolutamente sì, lei ha ragione. Non solo bisogna capire come distinguerli e contrastarli, ma qui siamo un po' al paradosso. Il paradosso è quello che ha già evidenziato lei, una manifestazione di 100.000 persone che in qualche modo ricorre a slogan che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili in un contesto pubblico come quello di una piazza, di una manifestazione, cioè espressioni chiaramente islamofobe, espressioni chiaramente razziali, anzi razziste, razzializzanti, ma ad esempio in Gran Bretagna siamo arrivati al punto, ed è un caso di questi giorni proprio tra l'altro, in concomitanza con questa manifestazione, non c'è un legame diretto, ma insomma il clima è quello, che uno stupro ai danni di una donna di 20 anni di religione Sikh in qualche modo viene giustificato da odio razziale, cioè pare che questi stupratori le abbiano detto stuprandola, vattene via, non appartiene a questo paese, non sei una di noi. Allora siamo a questo paradosso, cioè siamo arrivati al punto in cui il discorso odio non solo non viene più stigmatizzato, anche se lo conosciamo bene, ma viene addirittura normalizzato come strumento di propaganda politica, di creazione di consenso non soltanto elettorale ma sociale e anche di strumento per ribaltare un po' la realtà, cioè il paradosso che chi oggi chiede più libertà di espressione, come Tommy Robinson e i suoi seguaci, diciamo così, che erano in piazza a Londra poche ore fa, sono quelli che poi provocano effettivamente una riduzione degli spazi di libertà di espressione, perché se per esempio sulle piattaforme online la voce dominante è quella dell'odio razzializzante, razzista, islamofobo contro le persone rom, contro le donne. Allora le prime persone che saranno silenziate saranno proprio le persone che appartengono a questi gruppi. E cioè oggi chi si appella alla libertà di espressione paradossalmente sta riducendo la libertà di espressione perché innescando questa violenza nella comunicazione pubblica e non soltanto pubblica, sta riducendo gli spazi appunto di espressione delle minoranze e dei soggetti più vulnerabili. Siamo al ribaltamento, proprio l'ha detto lei molto bene. Quindi non soltanto non è più stigmatizzato il discorso d'odio, viene normalizzato pensando che si tratti di libertà di espressione. In realtà ci sono delle leggi in Europa più severe che negli Stati Uniti, dove c'è il primo emendamento che invece in qualche modo mette in difficoltà il contrasto di scorciatoie. In Europa abbiamo delle leggi, in Italia abbiamo una legge specifica, anche se non una definizione da codice penale del discorso d'odio, che è un articolo che dice che la propaganda di idee fondate su odio razziale o l'istigazione a commettere atti di discriminazione sono puniti dal codice penale. Abbiamo degli strumenti, ma paradossalmente questi strumenti sembra che si ritorcano contro, perché oggi chi vince è colui o colei che dice: dobbiamo dire tutto, possiamo dire tutto, salvo che poi appunto questo dire tutto si trasformi in attacco, in discriminazione, in razzializzazione, in violenza verbale che silenzia proprio i soggetti che andrebbero protetti e che dovrebbero essere protetti ai sensi della legge.
Lei diceva siamo nel paradosso, ma qui la questione sta diventando, o rischia forse al momento, di diventare concreta, cioè leggere queste dinamiche e saperle leggere come sta facendo lei e come appunto per quello dicevo sono anni che la costruzione dei discorsi d'odio viene studiata, raccontata e denunciata, però la capacità di vedere questa dinamica e di dire siamo dentro in questo ribaltamento, in questo paradosso, non esime dal farsi la domanda. E quindi c'è un modo per disinnescarla, sta cosa? O non possiamo collettivamente, il mondo, visto che l'attacco è globale in questo momento, che esserne spettatore? Oppure ragionare sulle proprie responsabilità? Il discorso d'odio, questa dinamica, è una cosa che può fare un solo soggetto o è sempre inevitabilmente un gioco di specchi e di rimbalzi? Non lo so, gliele chiedo queste cose.
È complesso e non c'è una ricetta unica per tentare di prevenire e contrastare il discorso d'odio. E certamente non si tratta di un'azione soltanto individuale, ma anche collettiva. E io mi rifaccio a tre punti, tre principi, che sono un po' anche quelli che guidano il lavoro della rete di cui faccio parte. Se ci sono delle leggi, vanno rispettate. Citavo un articolo del codice penale italiano, viene pochissimo applicato e questo è un problema. Alcune leggi esistono, faccio un altro esempio: in Germania c'è una legge molto severa sul discorso d'odio online dal 2018, tuttavia la sua applicazione è molto farraginosa, è molto complicato, perché in qualche modo si basa anche sull'azione, anzi sulla proazione delle piattaforme, che invece da 2 anni a questa parte hanno cessato, o meglio, hanno diminuito di molto la moderazione dei contenuti d'odio, perché c'è stato un po' un liberi tutti, diciamo, dall'elezione di Trump in poi, e non solo, insomma, già prima di quel momento. Quindi, se le leggi ci sono, vanno rispettate e si applicano pochissimo, purtroppo, quelle poche leggi che ci sono e che dovrebbero tutelarci da questi abusi linguistici che poi diventano violenza, discriminazione e, lo dicevamo prima, appunto, un fenomeno molto radicale e radicalizzante. Secondo punto, l'educazione. Qui entriamo anche nell'aspetto individuale, non soltanto in quello collettivo. Educarci tutti quanti e tutte quante a un uso consapevole del linguaggio, degli strumenti, dei mezzi, anche a leggere questi fenomeni in un certo modo, a non sottovalutarli o sottostimarli, ma certo l'educazione anche scolastica, che deve in qualche modo affrontare questi temi. La scuola deve essere un luogo sicuro, protetto, di scambio di idee, per far emergere anche quello che non vediamo, anche la violenza che subiscono le persone, per esempio, che giocano online, che utilizzano gli strumenti che la mia generazione non conosce. Insomma, avere uno spazio per affrontare insieme con le nuove generazioni queste punte, diciamo così, di violenza verbale che ci sono normalizzate, bisogna in qualche modo farle venire fuori e capire quali danni stanno facendo. Terzo elemento, chiaramente, è quello delle piattaforme. E lo dicevo poco fa: se le piattaforme, che sono questi giganti economici che traggono tantissimo profitto dalla circolazione di discorsi d'odio, non perché lo fomentino necessariamente, ma perché il discorso d'odio produce moltissime reazioni, circolazione di reazioni e di contenuti, e questo fa profitto, lo sappiamo, è banale, ma se le piattaforme abbassano la guardia, perché non sono più in qualche modo obbligate a fare questo tipo di moderazione, il problema esiste. Come facciamo? Anche qui qualche strumento c'è, ma dobbiamo certamente fare massa critica insieme e non invece aizzarci uno con l'altro. Ecco, io non accetto, diciamo così, come diceva lei, no, quel rovesciamento paradossale per cui addirittura chi cerca di mettere in guardia da questi fenomeni da anni viene accusato di aizzare, diciamo così, odio nei confronti di una parte politica. È un po' quello che ha detto la il nostro primo ministro, anzi la presidente del Consiglio, pochi giorni fa, dicendo è la sinistra che eccita il discorso di Roma. No, è il contrario, diciamo. Abbiamo cercato di avvertire, di avvisare la società su questi fenomeni, stiamo provando a costruire degli strumenti, ma certo che se non c'è uno sforzo istituzionale, ufficiale, importante su questi temi, falliamo, perché ci vogliono questi tre aspetti: legale, rispetto delle leggi quando ci sono, e se non ci sono delle leggi, formulare di leggi appunto attente a questi fenomeni; educativo, bisogna dedicare delle risorse, del tempo, degli strumenti e anche di ascolto delle nuove generazioni rispetto a questi temi, e diciamo così, proibire l'uso del telefonino non va certo in questa direzione, anzi bisogna cercare invece di, insieme alle nuove generazioni, di capire come usare questi strumenti e farli diventare invece strumenti virtuosi e non di attacco, diciamo, all'altro. E il terzo elemento è quello di lavorare come società per chiedere delle responsabilità chiare alle piattaforme, che producono moltissimo, generano moltissimo denaro, diciamo così, profitto, ma fanno poco invece per arginare questi fenomeni.